Buongiorno, sono Alessandra Graziottin e questa è la terza parte della relazione che è stata presentata come keynote lecture al congresso mondiale di ginecologia che si è tenuto a Cape Town in Sudafrica dal 4 al 9 ottobre 2009. In questa parte affronteremo innanzitutto l'impatto della chemioterapia sulla non solo sulla fertilità, ma sulla capacità dell'ovaio di produrre ancora ormoni femminili, l'estrogeno e il progesterone e naturalmente anche un po' di testosterone, perché sappiamo che la chemioterapia può, in una percentuale di donne che andremo a vedere in un secondo, creare menopausa precoce. Innanzitutto, che cos'è la menopausa precoce? La menopausa precoce è uno stato ormonale con molti sintomi, conseguente al fatto che l'ovaio ha esaurito la propria capacità, come dicevo, di produrre sia cellule riproduttive, che sono gli ovociti, sia di produrre gli ormoni tipici della femminilità, gli estrogeni e il progesterone, ma anche il testosterone, che è un ormone preziosissimo anche per la vita e la sessualità delle donne. Quando parliamo di menopausa precoce, distinguiamo due cause principali. Distinguiamo la menopausa precoce spontanea, che gli inglesi definiscono premature ovarian failure, quindi esaurimento ovarico prematuro, in italiano noi usiamo l'acronimo inglese POF, P-O-F, proprio per indicare tutto quel gruppo di donne in cui l'ovaio si è esaurito per ragioni che possono essere genetiche, possono essere infettive, possono essere tossiche, possono essere idiopatiche, ossia ancora sconosciute. La menopausa precoce spontanea interessa circa l'1% delle donne italiane al di sotto dei 40 anni, ma in alcuni paesi come la Grecia può arrivare addirittura al 7%. Tuttavia, quello che ci interessa oggi è invece parlare della menopausa precoce iatrogena. Iatros significa medico, genos generata, causata da cure mediche, certamente necessarie, perché naturalmente la cura appropriata del tumore è prioritaria rispetto alla fertilità e rispetto al ciclo, tuttavia è una conseguenza molto importante. Parliamo allora di menopausa precoce iatrogena, che può colpire dal 3,4 al 4,5% delle donne al di sotto dei 40 anni, ma anche un 11% delle donne tra i 40 e i 45 anni, questo in generale. Quando una donna fa la chemioterapia, che probabilità ha di andare incontro a menopausa precoce? La probabilità dipende dal tipo di regime chemioterapico e dall'età della donna. In genere il regime più usato è il cosiddetto CMF, che va a utilizzare tre chemioterapici che hanno dimostrato di essere poco tossici e molto efficaci nel completare la cura per il tumore alla mammella. Ecco che la probabilità di avere una amenorrea, quindi un blocco mestruale da menopausa precoce, da danno ovarico, è del 19% se la donna ha meno di 30 anni. Quindi possiamo dire una donna su 5 che a meno di 30 anni abbia dovuto avere una chemioterapia avrà una menopausa precoce. Questa percentuale sale al 30-40% nelle donne tra i 30 e i 39 anni e supera l'80-95%, praticamente la quasi totalità, nelle donne che abbiano più di 40 anni. Quindi, in termini semplici, questo significa che con l'aumentare dell'età della donna aumenta la vulnerabilità dell'ovaio alla chemioterapia e aumenta quindi in proporzione, in parallelo, la probabilità di avere una menopausa precoce causata dalla chemioterapia. Qual è il punto? Noi sappiamo che i sintomi della menopausa possono anticipare l'ultimo ciclo mestruale. Menopausa significa pausa delle mestruazioni, quindi scomparsa delle mestruazioni. Bene, dicevo, i sintomi possono comparire 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni prima, perché sono dovuti innanzitutto alle maggiori fluttuazioni dei livelli estrogenici. Ecco che allora, se una donna ha fatto una chemioterapia, potrebbe avere tutta una serie di sintomi dovuti all'inizio dell'esaurimento dell'attività dell'ovaio, molto prima dell'età normale in cui si va in menopausa, che è 50 anni e qualche mese. Ecco che allora l'inizio può essere molto insidioso, per esempio con alterazioni del sonno. La donna che dorme male, ha un sonno disturbato, si risveglia molte volte e in genere mi ha detto: per forza, poverina, ha avuto un tumore, ha questa situazione di stress emotivo, attenzione, certo ci può essere la componente psicologica, ma l'alterazione del sonno è anche uno dei primi sintomi di una menopausa incombente. Potrebbe avere tachicardie notturne, anche questa sregolazione del ritmo cardiaco è una conseguenza della fluttuazione estrogenica che spesso compare in premenopausa, o ancora potrebbe avere le prime vampate di calore, spesso notturne, irregolari, capricciose, e di nuovo la vampata di calore è certamente un segnale di grande attenzione al fatto che ci possa essere un incombente esaurimento dell'attività dell'ovaio. E ancora potrebbe avere un peggioramento della sindrome premestruale, oppure dei sintomi sessuali, non avere più desiderio, una eccitazione difficile, la secchezza vaginale, difficoltà di orgasmo, e in genere tutti questi sintomi vengono attribuiti al tumore e alle conseguenze psicologiche del tumore, e poca attenzione viene dedicata invece alla componente ormonale, e cioè al fatto che l'incombente menopausa può aggravare questi sintomi, che certo possono avere anche una causa psichica, con l'alterazione ormonale causata per l'appunto dal danno che la chemioterapia ha dato all'ovaio. Ecco che allora è molto importante innanzitutto pensarci, perché naturalmente possiamo mettere in atto quelle terapie che consentono di attenuare l'impatto di questi sintomi, anche perché basti pensare alle conseguenze dell'insonnia, di un sonno poco riposante, peggiorano nettamente poi l'astenia, la faticabilità, la depressione, l'ansia, il malessere e la sensazione di essere entrati in un tunnel da cui non c'è uscita. Quindi, certamente la diagnosi precoce. A questo punto, che cosa possiamo fare per migliorare questi disturbi menopausali da carenza estrogenica per il danno ovarico che la chemioterapia ha provocato? Possiamo utilizzare una serie di farmaci diversi. Nella letteratura è stato tentato di tutto, dalla vitamina E che ci dà un miglioramento assolutamente marginale, a progestinici che sembrano dare una riduzione delle vampate dell'ordine del 50%. Farmaci molto interessanti sono poi i cosiddetti inibitori della ricaptazione della serotonina. In termini semplici sono degli antidepressivi che però hanno mostrato di avere una serie di altre capacità, tra cui quella di stabilizzare il centro di regolazione della temperatura che si trova nell'ipotalamo e, grazie a questa azione, riuscire anche a dimezzare all'incirca le vampate. Ecco che allora la paroxetina, la fluoroxina, la venlafaxina sono farmaci che il medico ci può prescrivere e che ci possono dare un netto miglioramento dal punto di vista delle vampate di calore e della depressione. Purtroppo ci presentano un conto che può essere importante nella donna, in particolare nelle donne più giovani, e cioè una variabile inibizione dell'orgasmo. Questo lo dobbiamo dire, perché altrimenti la donna si trova ad avere un problema in più e a non sapere che magari è dovuto a questo trattamento, e quindi a mettere in atto poi delle variazioni nei dosaggi, nell'alleggerire per esempio la terapia nel weekend, eccetera, in modo da riuscire a mantenere un equilibrio tra il vantaggio che abbiamo sul fronte delle vampate e naturalmente limitare il danno sul fronte della sessualità. A volte venivano proposti dei farmaci antipertensivi come la clonidina, che però ha molti effetti collaterali, mentre una serie di altri farmaci funziona poco. Una new entry, farmaci che oggi sono entrati con crescente interesse nell'uso clinico, sono degli antipilettici, pensate, ma non ci dobbiamo di nuovo spaventare per le vecchie etichette del farmaco, ma invece pensare che farmaci come per esempio il gabapentin sono farmaci che vanno a ridurre l'ipereccitazione del centro, in questo caso vasomotorio, che causa la vampata. Ecco che allora in alcune pazienti con il gabapentin, che è un farmaco usato molto nelle terapie del dolore, noi possiamo ottenere una riduzione significativa delle vampate con una buona maneggevolezza del farmaco. Quindi il concetto cardinale è che sì, possiamo avere sintomi menopausali conseguenti alla chemioterapia, ma li possiamo anche avere in tutte le donne che sono andate in menopausa spontanea e nel frattempo hanno avuto una diagnosi di tumore. Qualora la vampata sia invalidante, è possibile affrontarla con i farmaci che abbiamo detto, in particolare gli inibitori della ricaptazione della serotonina, oppure il gabapentin, che tra tutti quelli testati sono quelli che ci hanno dato i risultati migliori, in modo tale che il quotidiano di queste donne non sia ulteriormente devastato da questo effetto importante, la vampata di calore, che nel 75% dei casi si riduce e scompare nel giro di 2 anni, ma può persistere fino a 5 anni nel 20% delle donne, e purtroppo in un 5% di sfortunate le vampate di calore continuano a essere presenti tutta la vita fino a 80 anni. Quindi sapere come affrontarle e come ridurle è senz'altro importante per migliorare la qualità della vita e quindi anche il benessere generale e la sessualità poi delle donne che hanno avuto un tumore al seno. Adesso abbiamo il quarto punto, che interessa l'impatto specificamente sulla sessualità della donna e della coppia, e lo vedremo nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione.